Mercoledì 27 novembre, benvenuti ad una nuova edizione di GR Vallichiana sulla Rincontri Blu Cortona. Stefano Bertini ai microfoni, come sempre, vi auguro il suo buongiorno. Castiglion Fiorentino e Foiano sono al centro delle notizie di oggi. Si potrebbe pensare che si chiuda la stalla quando i buoi sono già scappati, ma penso che sia sempre meglio tardi piuttosto che mai, e che l'esperienza insegna. Anche l'urbanistica è chiamata a rispondere alle sfide del cambiamento climatico ed è per questo che nel lavoro di aggiornamento del nostro piano operativo chiederemo a tutti di rinunciare alla realizzazione di nuovi piani interrati. Questo potrà consentire di ridurre i fattori di rischio e le conseguenze che le alluvioni producono. Vogliamo però che la rinuncia non vada a discapito della qualità architettonica e degli spazi di vita. Anzi, l'obiettivo è vivere meglio e più sicuri, qualità queste che dovranno andare di pari passo. Così il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, guardando alla scelta da prendere anche rapidamente per prevenire gli effetti dei fenomeni climatici sempre più frequenti, estremi e devastanti. È in questa prospettiva che si deve rinunciare alla realizzazione di nuovi piani interrati prima che sia troppo tardi. Le piogge che scaricano in pochi minuti una quantità d'acqua che eravamo abituati a ricevere in settimane o in mesi, ciò ci deve indurre a modificare le nostre abitudini, a rivedere molte cose, fra cui le regole con le quali si costruiscono gli edifici, proteggendo il suolo, spiega ancora Agnelli. Che il clima abbia intrapreso una strada precisa è innegabile. I ghiacciai si stanno sciogliendo, l'effetto serra sta surriscaldando la superficie del pianeta. La deforestazione sta togliendo rifugio a molti animali, aggravando i danni dei gas serra. L'uomo sta distruggendo la sua casa e i danni sono sotto l'occhio di tutti. Tra gennaio e settembre l'Italia ha registrato un preoccupante incremento di eventi meteorologici estremi, come riportato dall'osservatorio ANBI sulle risorse idriche. Sono stati documentati 1.899 eventi estremi, tra cui 212 tornado, 1.023 nubifragi e 664 grandinate. Quindi, mentre gli uffici preposti sono al lavoro per aggiornare il piano operativo, prende sempre più piede l'idea di non consentire più la realizzazione di nuovi piani interrati che si allagano con la forte pioggia. È bene ripensare quindi, conclude Mario Agnelli, alla necessità dei volumi interrati con le piogge che avremo sempre più intense e più spesso si allagheranno, mettendo a rischio persone e cose. Può sembrare un provvedimento drastico, ma se vogliamo fronteggiare gli eventi sempre più estremi, bisogna avere maggiore attenzione alla qualità delle progettazioni e ai fattori che contribuiscono a mitigare gli effetti delle piogge, dell'innalzamento delle temperature, in una parola della tropicalizzazione del clima, comprese le abitudini di vita e con esse gli spazi di pertinenza degli edifici. L'insediamento umano deve recuperare un maggiore equilibrio con la natura e sarà tutto più bello e sicuro. Grande attesa per il gran finale con Sergio Cambariere. La terza settimana del Book Festival del Foiano Book Festival si è conclusa con una serie di eventi da tutto esaurito, grazie a ospiti illustri come Maurizio Carucci, Stefano Fresi, Romana Petri, Beatrice Salvioni, Andrea Bindi, Gianni Micheli, Adelmo Cervi e Sandro Veronesi. Un ricco programma tra letteratura, musica e teatro ha entusiasmato il pubblico, consolidando il successo del festival. Con il raggiungimento di 3.000 presenze, dichiara il sindaco Jacopo Franci, prevediamo di superare il record dello scorso anno con i prossimi eventi. Il festival entra nella sua ultima settimana, che culminerà nel concerto di Cambariere, giovedì 5 dicembre, nella suggestiva collegiata di Santi Matteo e Leonardo. Pianista e cantautore di rara sensibilità, Cambariere mescola jazz, ritmi latini e tradizione italiana. La settimana si apre venerdì 29 novembre alle 17 con Jacopo De Michelis, tra i più noti giallisti italiani, autore del bestseller La Stazione e figura di spicco del panorama editoriale italiano. Il suo ultimo romanzo, La montagna nel lago, è un mistero avvincente ambientato nell'affascinante cornice di Montisola, sul lago di Seo. Tra passato e presente, il libro intreccia un'indagine moderna con oscuri segreti storici legati agli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Protagonista è Pietro Rota, un giornalista che torna nella sua terra di origine per affrontare enigmi intricati, ricchi di suspense e colpi di scena. De Michelis sfonda verità storiche e finzione, regalando un'immersione unica in un mondo denso di emozioni, misteri e paesaggi suggestivi. Sabato 30 il festival si ferma per la festa della Toscana, riprendendo domenica con un focus su autori aretini, Mauro Caneschi, Andrea Vignini e Anna Cherubini. Alle 17 Caneschi presenterà Il codice Stradivari, seguito alle 18 da Vignini con I delitti del crocifisso, e Cherubini con Diventeremo amiche, un'indagine sui misteri legati a Emanuela Orlandi. E anche per oggi è tutto, adesso passo la linea come sempre ai miei colleghi, noi ci risentiamo domani, giovedì 28 novembre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Sempre in riferimento a quanto il Papa ha chiesto alla sua diocesi, a tutte le diocesi del mondo, riguardo l'attenzione verso i poveri di terra, di casa, di lavoro. Così scrive il Papa in una lettera per il Giubileo ai parroci, ai religiosi, al clero della diocesi di Roma. Le istituzioni e le amministrazioni ai vari livelli, insieme alle associazioni e ai movimenti popolari, si stanno organizzando per rafforzare la risposta di accoglienza e di solidarietà verso questi fratelli e sorelle, operando in collaborazione tra istituzioni e società civile e la Chiesa, che è chiamata a contribuire. Le persone da accogliere saranno seguite dalle istituzioni e dai servizi sociali, mentre le associazioni e i movimenti popolari forniranno servizi alla persona, le attività di cura, di beni relazionali, che contribuiscono in modo fondamentale a rendere l'accoglienza degna e a costruire fraternità.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Buon ascolto amici della pagina sportiva del mercoledì. Questa sera alle 20.30 gara secca per gli ottavi di finale allo stadio Renato Curi tra Perugia ed Arezzo. Ci sono tagliandi disponibili a 15 euro esclusivamente per il settore ospite e per i tifosi fidelizzati, interdetto l'acquisto online. Aperta la prevendita quindi da ieri per i biglietti di Perugia-Arezzo, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Renato Curi. Come accaduto per il match di campionato di venerdì scorso, i tagliandi per i residenti in provincia di Arezzo possono essere acquistati solo per i settori ospiti e solo dai possessori della tessera del tifoso. Interdetta la vendita online, è possibile acquistare i tagliandi esclusivamente presso i punti vendita autorizzati. Se invece prendiamo in esame la squadra appare una squadra smarrita, in crisi di risultati, la sferzata della società è l'Arezzo che deve ritrovarsi. Il servizio di Luigi Alberto.
Il post Perugia ha lasciato strascichi pesanti dalla contestazione dei tifosi alla linea dura della società. Manzo da una parte e Cutolo dall'altra sono stati chiari. Da 5 settimane l'Arezzo gioca con le gambe in campo, la testa da un'altra parte. Sorprende la dichiarazione del presidente quando parla di vita allegra di qualche giocatore molto presente a quanto pare nelle scorribande notturne. La sorpresa sta nel fatto che siano stati alcuni tifosi a segnalare la cosa. Arezzo è una città piccola e se qualcuno sgarra lo si viene presto a sapere. Manzo fa bene a prendere il toro per le corna, gli investimenti sono stati consistenti alla pari delle dichiarazioni. Se l'asticella deve essere alzata non possiamo tollerare che tutto evapori come neve al sole. Ora tocca ai giocatori, ma in primis all'allenatore, che nel dopo partita di Perugia ha fatto capire come questa squadra abbia perso l'entusiasmo necessario per affrontare le partite.
Non riusciamo a trovare una caratteristica per dare continuità, questo fa parte di una grande fragilità di quella che deve essere poi una squadra che vuole essere costante, vuole ambire, mi ripeto, è il collettivo, è responsabilità mia che non riesco a trovare le corde giuste, a toccare le corde giuste tutte le volte.
In vista del ritorno di Coppa Italia a Perugia è scontato che le carte verranno sparigliate. Intanto Mauli e Coccia, che non hanno brillato venerdì, dovranno essere riproposti perché squalificati nel prossimo turno di campionato contro la Virtus Entella. Da monitorare le condizioni di Gigli, la cui persistente assenza inizia a preoccupare. Ultima annotazione: la Coppa Italia conta, chi arriva in fondo potrà affrontare i playoff da una posizione di tutto rispetto, ma i problemi adesso nell'Arezzo sono altri.
Al Curi, conferenza stampa di Zauli, che spavaldamente chiede il bis.
Buongiorno mister, Cantarini, Corriere dell'Umbria, vi chiedo intanto che valore ha questa partita, che valore ha questo trofeo?
No, l'ho accennato un po' qualche giorno fa, nel senso che siamo ancora agli ottavi, ma hanno messo in palio una cosa molto importante. e quindi vogliamo crescere come squadra, vogliamo passare il turno, perché comunque ci sarebbe una bella partita dopo con una squadra del girone C tra Catania e Trapani, quindi due squadre importantissime, quindi per noi sarebbe importante poter disputare quello. Però di fronte abbiamo una squadra come la Renzo, che abbiamo conosciuto l'altro giorno, insomma verrà ancora un po' più ferita rispetto all'ultima partita, e quindi mi aspetto una partita difficile. Ma il nostro grande obiettivo, abbiamo fatto una partita buona, abbiamo fatto un buon risultato, però servono tante partite buone per pensare di poter essere una buona squadra, quindi non c'è motivo migliore di affrontare una partita bella come l'Arezzo, perché è ancora derby, è ancora un top di coppa, e quindi mi aspetto che i ragazzi facciano ancora una partita con la massima determinazione per migliorare quelle cose che non abbiamo fatto bene nell'ultima partita.
Sì, buongiorno mister, Corrado Cito del Messaggero. Mi ricollego appunto a questa domanda. E dove si può crescere ancora? L'intensità in alcuni momenti è stata valida, dal punto di vista tecnico sono viste buone cose. Dove può crescere ancora questa squadra, parlo rispetto alla gara che abbiamo visto di campionato contro l'Arezzo? Grazie.
Ma io penso che una squadra si deve sempre porre, questo che ho detto ai ragazzi, il miglioramento a prescindere di come va la partita, a prescindere di come va il risultato, perché abbiamo sbagliato delle cose tecniche, possiamo migliorarle, dobbiamo alzare le percentuali di errore, di abbassare le percentuali di errore di passaggio, perché per me questo permette alla squadra avversaria di togliere certezze e le dà a noi. E poi quando si parla di miglioramento, per me è miglioramento anche durante la settimana, perché è volersi migliorare che poi fa la differenza e si raccolgono i frutti la domenica, quindi non è soltanto la partita, perché un ragazzo arriva concentrato sempre alle partite, però è come ci arrivi che fa veramente la differenza. E in quest'ultima settimana gliel'avevo detto prima della partita, quindi li avevo visti allenarsi in maniera diversa da tutte le altre, e quindi adesso me l'hanno fatto vedere, quindi il livello dell'allenamento deve essere molto alto. Poi c'è il miglioramento personale, quindi il miglioramento personale vuol dire saper riconoscere i propri difetti tecnici e non solo, e voler migliorare su quelli. Quindi noi siamo qui, io per primo, la società, tutto lo staff a disposizione dei ragazzi per migliorarli in base a quello che noi riteniamo sia giusto nel miglioramento di un singolo giocatore. E poi dobbiamo migliorare gli aspetti di squadra, ci siamo fatti il nostro video per migliorare le nostre posizioni in campo, per le pressioni, quando riusciamo a pressarli alti, migliorare quello, quando invece siamo alla squadra un po' più bassa, migliorare quella densità. C'è sempre da migliorare, ma l'importante è avere quell'umiltà di pensare che una squadra deve sempre migliorare.
Il nostro notiziario sportivo continua con le voci del dopogara di Montevarchi Fezzanese 0-0. Poteva sembrare una partita facile, non lo è stata. Ruvo e mister Lelli nel dopogara.
Beh, ci voleva questa partita, perché ce la siamo, da quando sono arrivato ce la siamo giocati tutte, nel senso oggi ce la siamo giocata, potevamo perdere, ma potevamo anche con un po' più di precisione anche vincere, quindi è stata una partita sicuramente dove i ragazzi, avevo tantissimi giovani in campo, hanno veramente capito il momento, hanno veramente capito la situazione in cui siamo, ed è giusto fare queste prestazioni. Gli unici tre vecchi che abbiamo nella rosa oggi non c'erano, quindi devo veramente fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno dato oggi, senza paura. Dobbiamo un po' toglierci questa paura che ci assilla.
Dobbiamo essere oggettivi e lucidi nel mantenere un equilibrio, perché veniamo da 4 risultati positivi, 8 punti in 4 partite, è una media da alta classifica, quindi questo ci dà consapevolezza dell'ultimo periodo che abbiamo affrontato, come dobbiamo essere consapevoli che oggi abbiamo lasciato 2 punti sul campo perché la partita era veramente alla portata e che meritavamo anche di vincere. L'atteggiamento della squadra avversaria non portava a velocizzare la partita, e quindi in dei momenti siamo stati più lenti del solito. Poi oggi oggettivamente anche il campo non ci aiutava, perché forse in queste condizioni non era mai stato. Per noi un campo perfetto ci vuol dire tanto. Detto questo, siamo stati un po' lenti, e questo ha portato a fare delle scalate alla squadra avversaria, togliendoci delle fonti di gioco. Però è anche vero che abbiamo prodotto tante palle gol. Il secondo tempo andando un po' dietro al volere di tutti, questo a noi non ci aiuta, il sentire, no? Il fatto di voler buttare la palla avanti, abbiamo anche rischiato di prendere anche un episodio negativo, perché se non andiamo avanti con le nostre idee, con il nostro gioco, si rischia di essere anche più vulnerabile. Infatti il secondo tempo è stata una partita più sporca, cosa che non deve più succedere.
In chiusura, un comunicato dell'Unione Polisportiva Baldaccio Bruni di Anghiari, che comunica che la società ha sollevato dall'incarico dell'allenatore della prima squadra Luca Baldolini e il suo vice Lorenzo Comanducci. A loro va il ringraziamento per il lavoro svolto sempre con la massima professionalità e l'augurio di un futuro denso di soddisfazioni. Prima di andare in onda se ne è aggiunto un altro in cui la società Baldaccio Brugnanghiari affida e comunica di aver affidato la guida della prima squadra a mister Mario Palazzi, un ritorno dopo l'esperienza maturata con la società biancoverde nel finale della stagione 2021-2022. Il neo mister sarà subito al lavoro in vista dell'anticipo di sabato prossimo in casa dello Sport Club Asta. Tanti auguri all'allenatore, al grande calciatore che è stato e soprattutto all'amico Mario Palazzi. Buon lavoro a te. Come al solito siamo al termine. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 27 novembre 2024. Cielo molto nuvoloso o coperto con scarse schiarite e possibili deboli piogge tra mattina e pomeriggio sulle zone settentrionali della provincia. Meno probabili, ma non del tutto escluse anche altrove. Temperature minime in aumento, massime stazionarie e venti deboli meridionali. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.